Santa Madre di Dio, prega per noi. Sesto sabato mariano della serie dedicata a vivere con gioia la propria vocazione con Maria nell'anno del Sinodo sulla famiglia, anno della vita consacrata. Benvenuti a voi nella Basilica di Santa Maria in Via Lata. Un saluto di pace e un augurio di gioia agli ascoltatori di Radio Mater. Tiene oggi la lezione Padre Gian Matteo Roggio, dei missionari di Nostra Signora della Salette, che si è laureato presso la Facoltà Teologica Marianum di Roma, dove insegna assistente di dommatica e di mariologia del preside Padre Salvatore Perrella e insegna anche al Gemelli. È autore di alcune monografie e di articoli scientifici, specialmente sulle apparizioni e i messaggi della Vergine alla Salette in Francia. Cito soltanto uno, dei più recenti, Apparizioni e Mariofanie, Teologia, Storia, Verifica Ecclesiale, pubblicata dalle Edizioni di San Paolo nel 2012. Tema che li svolge questa sera è Maria e Giuseppe, veri sposi e genitori. Benvenuto tra noi Padre
Gian
Matteo.
Grazie Padre Ermanno.
Ti ascolteremo con tanta attenzione, trattandosi di un tema così attuale e importante nell'anno del Sinodo sulla Famiglia. La Santa Famiglia infatti è stata giustamente additata dai padri sinodali come il modello di tutte le famiglie cristiane. A te la parola.
Grazie. Certamente questo è un tema molto importante, ma è anche un tema delicato. E forse potremmo dire che in un certo senso, al di là di una certa retorica, questo è stato anche un tema rimosso nel vissuto della Chiesa. In che senso rimosso? Rimosso nel senso che è stato posto in secondo piano. Di Giuseppe, di Maria soprattutto, vengono esaltate le virtù individuali, ma raramente si considera come queste virtù siano cresciute insieme, cioè siano cresciute grazie al loro rapporto sponsale. E questo forse allora l'elemento che abbiamo bisogno di riscoprire, soprattutto in questo contesto di attenzione da parte della Chiesa alle famiglie. È innegabile che anche oggi la Chiesa abbia moltissima attenzione alle persone, agli individui, ma ci diventa più difficile come Chiesa proporre dei cammini dove la crescita individuale è legata alla crescita dell'altro. Ci risulta un po' difficile proporre dei cammini dove la crescita personale si leghi alla crescita dell'altro. Forse siamo eredi di una mentalità abbastanza individualista che ha permeato il vissuto della Chiesa per molto tempo. Pensiamo solamente alla nostra vita religiosa, lì dove c'è un aspetto di vita di comunità, e questa vita di comunità per alcuni versi richiama degli atteggiamenti sponsali, richiama degli atteggiamenti familiari, ebbene, la vita di comunità per molto tempo è stata legata solamente al fatto di praticare alcune preghiere insieme, ma poi il cuore di tutto era l'individuo, l'individuo alla ricerca della sua perfezione. E questo modello lo abbiamo applicato anche ai santi e quindi lo abbiamo applicato anche alla Santa Famiglia. Per cui, come dicevo, alla fine interessavano Giuseppe e Maria come singoli, ma non come coppia. Interessavano le virtù di Maria, le virtù di Giuseppe, ma intese in senso esclusivamente individuale, non come frutto di un essere insieme. Eppure, ciò che ha reso Giuseppe santo e ciò che ha permesso a Maria di vivere in pienezza il dono della sua concezione immacolata è stato proprio l'essere insieme. Questo essere insieme non è un accidente, per utilizzare la terminologia filosofica di un tempo, quindi non è un qualcosa che potrebbe anche non esserci. È un qualcosa di sostanziale. Cioè, la crescita nella santità di Maria, la crescita nella santità di Giuseppe, e poi dobbiamo dire la crescita nella santità di Gesù, dipende sostanzialmente dal loro essere insieme. Quindi dipende sostanzialmente dal loro essere famiglia. Non sono tre individui che hanno ciascuno dentro di sé, quasi fossero un computer, il programma di santità già avviato. La santità è una realtà che ci si scambia reciprocamente e forse questo è proprio il primo insegnamento che dobbiamo tenere presente guardando la Santa Famiglia. La santità è una realtà che ci si scambia reciprocamente, perché reciprocamente si donano i frutti della santità, questo è vero, ma reciprocamente, in maniera ancora più forte, in maniera ancora più radicale, reciprocamente ci si mette in grado di essere santi. Reciprocamente si concede all'altro di essere santo. E guardate, questo è stato il primo passo di Giuseppe. Se noi prendiamo il Vangelo di Matteo, il primo passo fondamentale di Giuseppe è quello di permettere a Maria di essere santa. E come ha permesso Giuseppe a Maria di essere santa? Lo ha permesso lui stesso, mettendosi in condizione di ascoltare la parola di Dio. Lui stesso si è messo nella condizione di ascoltare la parola dell'angelo che gli ha detto: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, badate bene, tua sposa. Dio non ruba niente a nessuno, Dio non è un ladro. Non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Questa affermazione non riguarda solamente il fatto che Gesù è il Figlio di Dio concepito verginalmente da Maria per opera dello Spirito Santo. Certamente c'è anche questo nelle intenzioni dell'Evangelista. Ma se noi andiamo ad ascoltare, forse anche in maniera più profonda, questa parola angelica non fa altro che dire a Giuseppe: la tua sposa Maria è santa, è in grado di vivere la santità, e allora tu non temere di permettere a colei che è la tua sposa di vivere la santità. Ecco quello che dicevamo. La santità non è solamente il donarsi reciprocamente i frutti del proprio incontro con Dio, ma è anche la volontà di concedere all'altra persona di vivere il suo incontro con Dio. E quindi è la volontà di concedere all'altra persona di essere santa. È vero, il verbo concedere suona male, perché nella nostra mentalità il concedere, le concessioni, sembrano essere qualcosa che proviene dall'alto, cioè chi è più in alto di noi ci concede bontà sua di fare qualcosa. Non è in questo senso allora che utilizziamo il verbo e il sostantivo. C'è una concessione fondamentale che riguarda il nostro essere persone e che riguarda il nostro rapporto con gli altri. Se io non concedo all'altro di essere se stesso, io sto mancando in umanità. Se io non concedo all'altro di essere se stesso nella sua differenza da me, io sto ricalcando, senza saperlo, le orme di Caino. Perché qual è stato il problema tra Caino e Abele? Esattamente che a Caino non stava bene come Abele fosse. Caino non riusciva a concedere ad Abele il fatto di essere diverso da lui e il fatto che la sua esperienza fosse un'esperienza diversa dalla propria. E allora, utilizzare questo verbo, concedere, utilizzare il sostantivo, concessione, al di là di quello che può essere il significato quotidiano che noi vi attribuiamo, è molto importante. Perché il primo che ci concede di essere e di esistere è Dio. E se io non concedo all'altra persona di esserci, di esistere e di vivere, nella sua differenza da me, allora, come ho detto, io sto percorrendo il sentiero di Caino, anche se non me ne rendo conto. E allora, vedete, proprio leggendo le parole evangeliche di Matteo, noi ci rendiamo conto che Giuseppe ha concesso a Maria di essere santa, cioè si è messo in quella condizione per la quale non ha voluto essere padrone dell'altra persona, ma ha fatto sì che l'altra persona potesse vivere tutte quelle condizioni che sono necessarie per divenire santi. Divenire santi vuol dire saper rispondere con fedeltà, con maturità, con tutto il proprio io a quella che è la chiamata di Dio. Quindi, secondo il Vangelo di Matteo, la santità di Maria non è soltanto un qualcosa che proviene dall'azione e dalla presenza dello Spirito Santo in lei, e questa santità le ha permesso di essere la Santa Madre di Dio. Ma la santità di Maria è anche il frutto di come Giuseppe si è posto nei suoi confronti. È anche il frutto di questa concessione che Giuseppe ha fatto. Non la concessione, come dicevo, di chi è più in alto rispetto a chi è più in basso, ma quel concedere che ci rende immagine di Dio, perché il primo che concede all'altro la sua vita, che non gliela prende, è esattamente Dio. Perché Dio ci dona la vita e non ce la prende. Sono gli uomini che se la prendono. E abbiamo visto purtroppo in che modo, anche in questi giorni, e magari pure in nome di Dio. Però, se noi torniamo alla parola evangelica, la parola evangelica ci mette sempre in guardia dal percorrere le vie di Caino. Ricordate che sempre nel racconto di Genesi c'è l'avvertimento, c'è il dialogo di Dio con Caino. Che cos'hai? E io sono così. La bestia è alla tua porta. Stai attento, perché puoi farla entrare, oppure puoi anche decidere di tenerla fuori dalla tua vita. Ebbene, la parola di Dio è sempre preoccupata di non farci percorrere la via di Caino, perché la via di Caino rende impossibile l'essere famiglia. Voi direte, ma la via di Caino è legata non tanto a un rapporto familiare tra sposo e sposa, è più legata a un rapporto familiare tra fratelli. Non dimentichiamo che nella liturgia della Chiesa e nella realtà della Chiesa chi si sposa sono dei fratelli e delle sorelle. Non dimentichiamo che nella realtà della Chiesa il matrimonio è un atto che esprime fraternità e sororità. Questo noi non ci pensiamo. Eppure, nel rituale del matrimonio, nelle parole liturgiche, questa fraternità e sororità è una realtà molto presente. E se noi guardiamo la Santa Famiglia di Nazareth, noi troviamo precisamente questo, un uomo e una donna che hanno vissuto profondamente il loro essere fratello e sorella. Hanno dato reciprocamente il permesso a ciascuno di loro, hanno concesso reciprocamente a ciascuno di loro di percorrere fino in fondo le strade della fraternità e della sororità. E questo anche ci indica come mai il loro, pur essendo un matrimonio virginale, è un matrimonio vero, perché la fraternità e la sororità sono declinati attraverso il segno della verginità. Il fratello e la sorella hanno sempre dei rapporti vergini, tant'è vero che se questo non accadesse, non solo entriamo nel campo del moralmente riprovevole, ma entriamo nel campo della patologia. È lì dove ci sono rapporti patologici che questa dimensione virginale della fraternità e della sororità viene a mancare. L'abuso, le realtà di abuso di cui sentiamo, che non sono solamente le realtà turpi dell'abuso dei genitori sui figli, ma possono essere anche l'abuso dei fratelli sulle sorelle e viceversa. Il fatto invece che la famiglia presupponga uno stile di vita improntato alla fraternità, alla sororità virginale, ce lo ricorda proprio la Santa Famiglia di Nazareth. Maria e Giuseppe hanno vissuto realmente il loro matrimonio perché il matrimonio è sempre un evento che davanti a Dio coinvolge un fratello e una sorella. E coinvolgendo un fratello e una sorella, il matrimonio è sempre un evento, una chiamata, una vocazione che porta con sé una dimensione virginale. E questo Maria e Giuseppe si sono concessi l'un l'altro di viverlo nel più alto grado possibile, di viverlo in una maniera del tutto eccezionale. E infatti hanno vissuto un matrimonio virginale. Un matrimonio virginale che era sia la memoria del modo con cui Gesù è venuto al mondo, perché la verginità di Giuseppe, la verginità di Maria, quella verginità che reciprocamente si sono messi in condizione di vivere, derivava certamente dal fatto che Gesù viene dallo Spirito Santo. E quindi per essere fedeli a ciò che avevano ricevuto, per essere fedeli a ciò che avevano vissuto, quest'uomo e questa donna non potevano non rimanere vergini, cioè non potevano non continuare a camminare su quella via di verginità. Ma è altrettanto vero che proprio grazie al dono che è Gesù, il dono che è Gesù per l'intera umanità, Maria e Giuseppe hanno potuto riscoprire quella dimensione fraterna, sororale, che è la dimensione fondamentale del nostro essere davanti a Dio, e quindi hanno potuto reciprocamente concedersi le opportunità di vivere questa dimensione fraterna e sororale, esplorando per la prima volta quello che è stato il loro cammino di verginità. Ed è un cammino che, proprio perché li ha resi fratello e sorella, è un cammino che, anziché allontanarli l'uno dall'altro, li ha semmai resi più vicini l'uno all'altro. Noi siamo troppo influenzati dalla nostra letteratura, direi contemporanea, forse anche un po' facilona, che ci presenta Giuseppe come il perenne insoddisfatto o come il perenne ingannato, anche in senso buono. Insoddisfatto perché? Ma perché amava talmente questa donna, e poi dopo si trova a dover vivere tutta un'altra realtà. Oppure Giuseppe, non solo il perennemente insoddisfatto, ma Giuseppe come colui che viene continuamente ingannato, si aspetta che Dio gli faccia qualcosa e Dio gli fa l'esatto contrario. Dopo che Dio gli ha annunciato: tu sei il figlio di Davide, e proprio perché sei il figlio di Davide non temere di prendere con te Maria tua sposa, poteva aspettarsi, bene, allora qui inizia tutta la storia della riscossa della casa di Davide. E no, l'angelo, come seconda cosa, gli indica: prendi il bambino e sua madre e fuggi in Egitto. E grazie, bell'inganno, bella, come dire, bella trovata da parte di Dio, che prima mi fa balenare davanti tutta la realtà della speranza davidica, di cui lui, come uomo della casa di Davide, è impastato. Perché il sogno non indica solamente, nella tradizione religiosa, il luogo dove Dio può parlare, ma, come soprattutto oggi sappiamo, il sogno rivela quello di cui noi siamo impastati. Se io voglio sapere chi sono, non posso fare a meno dei miei sogni, perché i miei sogni rivelano una parte di me stesso, una parte di cui non sono abbastanza cosciente, o addirittura una parte che io non voglio considerare, una parte che io voglio dimenticare, ma il sogno me la ricorda. E l'angelo nel sogno dice a Giuseppe: figlio di Davide. Quindi Giuseppe è impastato fin nelle fibre più profonde del suo essere di questa speranza messianica, di questa speranza davidica, di cui lui porta il peso, di cui lui porta tutta la sofferenza, perché la casa di Davide è una casa che in quel momento sconta la maledizione del suo peccato e sconta la maledizione del peccato di Israele. Eppure, impastato di tutto questo, ecco che Giuseppe, proprio quando dovrebbe iniziare qualcosa di nuovo, si sente dire per la seconda volta dall'angelo: prendi la tua sposa e il bambino, prendi il bambino e sua madre e fuggi. Quindi, come vedete, noi abbiamo, proprio grazie a questi elementi, un'idea di Giuseppe, appunto, o del perennemente insoddisfatto, colui che non riesce mai a fare quello che avrebbe voluto nella vita, oppure colui che è il perennemente ingannato, nel senso che comincia qualcosa ma subito è costretto da Dio a farne una diversa. Ma queste sono fantasie romanzesche umane, non corrispondono affatto alla realtà. Giuseppe non è un perennemente ingannato. Giuseppe è un cercatore della verità, e alla verità che ascolta si sottomette con tutta la sua persona. E Giuseppe non è un perennemente insoddisfatto. Se lo fosse stato, non avrebbe potuto vivere questo cammino di verginità sponsale con Maria, e non avrebbe nemmeno potuto accogliere Gesù come suo figlio. perché se Gesù è realmente maschio e se Gesù ha fatto l'esperienza creaturale della figliolanza, questo non lo deve solamente a sua madre, lo deve alla relazione che c'era tra sua madre e suo padre, perché proprio l'amore con cui Giuseppe e Maria si sono accolti e quell'amore che è stata la base per cui si sono sempre messi reciprocamente in condizione di essere santi, è proprio quell'amore che ha reso Gesù un maschio, un bambino, un ragazzo, un adulto, un uomo. Ecco, perché quella individualità di cui parlavamo all'inizio di questo nostro dialogo, quell'individualismo di cui parlavamo all'inizio di questo nostro dialogo, poi dopo trova la sua massima espressione in Gesù. Per cui noi guardiamo a Gesù come se Gesù fosse il frutto del niente. Perché fosse il frutto del niente? Ma perché come figlio di Dio ha già tutto. E questo è profondamente sbagliato. Potremmo anche dire è profondamente eretico, se noi rileggiamo anche le formulazioni dogmatiche della Chiesa indivisa, della Chiesa del primo millennio. Perché quando la Chiesa del primo millennio è arrivata a dire e a definire che in Gesù Cristo ci sono due nature, la natura divina, la natura umana, in tutta la loro pienezza e perfezione, congiunte nell'unità ipostatica di una sola persona, di una persona divina, la Chiesa ha detto: attenzione, c'è tutta la parte umana di Cristo che ha contribuito al suo comprendersi quale figlio di Dio, e questa realtà umana è il frutto della relazione tra Maria e Giuseppe. E quindi, da questo punto di vista, è proprio la Chiesa che ci richiama, a partire dall'umanità di Gesù, a partire da quello che Gesù è stato, è proprio la Chiesa che ci richiama a questa capacità fraterna, sororale, che Maria e Giuseppe hanno vissuto sino in fondo e fino al vertice più alto. Per uscire fuori dai paroloni, per uscire fuori dai discorsi che possono anche annoiare, noi abitualmente diciamo che i figli sono il ritratto dei genitori. Ebbene, Gesù è il ritratto non solo di Maria, ma di Maria e Giuseppe. Gesù è il ritratto dell'unione dell'amore che Giuseppe e Maria hanno vissuto l'uno con l'altro. E quindi Gesù è il ritratto di questa capacità di Giuseppe e di Maria di concedersi di vivere come fratello e sorella davanti a Dio fin nel più alto e possibile grado, che è il grado di una verginità che non è escludersi, tu sei da una parte, io sono dall'altra, ma è la verginità come capacità di vivere realmente insieme, non fantasiosamente, ma realmente insieme. E questo fatto che Gesù sia veramente il frutto della relazione di amore tra Giuseppe e Maria, noi lo troviamo descritto in tutti gli episodi del Vangelo dell'infanzia, o dei cosiddetti Vangeli dell'infanzia. Potremmo quasi dire che i Vangeli dell'infanzia, forse, anche se non in maniera esplicita, rispondono a questo interrogativo: da dove viene ciò che Gesù ha fatto? Certamente viene da Dio, ma viene anche da queste due creature. Viene da Giuseppe, viene da Maria. Viene da Maria in modo eccezionale, perché ha concepito per opera dello Spirito, ma viene da Giuseppe, che ha sempre vissuto con Maria come la sua sposa. E guardate che quel aggettivo possessivo è fondamentale, non la sposa che aveva, la sua sposa. E quindi Gesù stesso è stato suo figlio, perché Giuseppe è stato padre in tutto di Gesù. chiaramente non padre biologico, ma padre in tutto di Gesù. E che questo compito di paternità Giuseppe lo abbia vissuto insieme a Maria, noi lo troviamo soprattutto esplicito nel Vangelo di Luca, quando il Vangelo di Luca ci narra tutti questi episodi, la presentazione al Tempio, il ritorno a Nazareth e poi Gesù dodicenne nel Tempio. Mi fermo brevemente solamente sulla presentazione al Tempio. Molto spesso gli esegeti discutono se si tratti di un racconto che ha motivazioni storiche, nel senso di dire è un racconto che plausibilmente ci narra qualcosa che è avvenuto perché c'era questa tradizione di portare il primogenito nel Tempio di Gerusalemme. Gli esegeti discutono su questo. C'è chi dice che questa era una tradizione sicuramente vissuta, invalsa al tempo di Gesù, quindi al tempo della nascita di Gesù. C'è invece chi ritiene che questa non fosse una tradizione vissuta da tutti. Ma noi concentriamoci sul gesto. Con questo gesto Maria e Giuseppe dicono prima di tutto che loro non sono i padroni di Gesù. E questo è fondamentale in una famiglia. I figli non sono proprietà dei genitori. Il nostro mondo sta costruendo un'idea di famiglia dove i figli sono proprietà dei genitori. Proprietà perché i figli devono essere programmati. E guardate che tra paternità, maternità responsabile e programmazione c'è un abisso. Sono due realtà completamente differenti. Il nostro mondo quindi sta costruendo questo figlio programmato. Addirittura il nostro mondo avrà la possibilità di avere non solo i figli programmati, ma in un certo senso i figli a comando, perché l'ingegneria genetica e le biotecnologie ci danno queste possibilità. Io voglio che mio figlio abbia i capelli biondi, abbia gli occhi azzurri, o nella versione più elevata, nella versione, come dire, più sofisticata, io voglio che mio figlio abbia dei geni, attenzione, il nostro patrimonio genetico che proviene da geni, cioè da uomini o donne che hanno vissuto in maniera geniale. Questo è un figlio comandato, non è solo un figlio programmato. Qui la fantasia si confonde con la realtà, ma voi sapete che quando il desiderio si confonde con la realtà, anche psicologicamente stiamo messi leggermente male, nel senso che non siamo equilibrati. Però questa è la realtà di famiglia verso cui il nostro mondo sta puntando. Una famiglia dove un elemento qualificante del rapporto tra l'uomo e la donna, oppure, secondo quelle che sono le tendenze di oggi, del rapporto tra uomini e del rapporto tra donne, ecco, un elemento qualificante è quello di avere il figlio come proiezione dei propri desideri e come realizzazione della propria volontà di essere o padre o madre. Giuseppe e Maria, presentando Gesù al Tempio, fanno l'esatto contrario, perché dichiarano: questo figlio non è nostra proprietà, questo figlio è nostro perché è il primogenito, ma il fatto che sia nostro, ed è interessante questo nostro, perché realmente Gesù è rispetto a Giuseppe e Maria qualcuno di cui essi possono dire è nostro, ma è loro in una maniera del tutto particolare. Maria lo ha ricevuto per dono dello Spirito, Giuseppe lo ha ricevuto anch'egli per dono dello Spirito, non perché lo Spirito abbia accompagnato la sua funzione generativa, ma perché lo Spirito lo ha accompagnato nel discernere la verità di ciò che era accaduto in Maria. Però badate bene, il fatto di andare nel Tempio di Gerusalemme da un lato dice sì, Gesù è nostro, ma guardate la meraviglia, Gesù è proprio di Giuseppe, è proprio di Maria, e quindi essi sono veri genitori, proprio perché non è loro, non saranno loro a voler determinare il futuro di quel figlio. Non saranno loro a considerare quel figlio come loro proprietà. Quel figlio è di Dio, appartiene a Dio, e questo vuol dire non solo che Gesù è realmente per natura il figlio di Dio, ma questo vuol dire che il futuro di Gesù appartiene a quel rapporto che Dio intratterrà con lui e a quella relazione che Gesù saprà intrattenere con Dio. Questo è fondamentale. L'essere genitori è prima di tutto la consapevolezza che i figli sono nostri, ma non sono nostra proprietà. Quel nostro, questa parola, assume un significato profondamente diverso. Non è anche qui l'uso comune per cui dire nostro vuol dire esprimere una proprietà, ma qui la parola nostro vuol dire esprimere una relazione, esprimere una relazione profonda. Senza di te noi non possiamo stare insieme, senza di te noi non possiamo esistere, perché tu sei parte della nostra storia. Questo vuol dire nostro per Giuseppe e Maria nei confronti di Gesù. Ma tutto quello che è questo figlio dipende da quello che Dio vuole su di lui, da quello che Dio cerca da lui, dipende dall'incontro che Dio avrà con lui. E anche questo, vedete, all'inizio abbiamo detto che Giuseppe e Maria si sono reciprocamente concessi di mettersi in condizione di vivere la santità. Il fatto di dire Gesù è nostro, senza di te noi non possiamo esistere, tu sei parte della nostra storia, ma non sei nostra proprietà, ha messo Gesù in condizione di vivere umanamente il suo rapporto con Dio. Perché proprio il fatto che Giuseppe e Maria non si siano appropriati di Gesù, e anche in questo sono stati un fratello e una sorella, perché Caino ha tentato invano di appropriarsi della vita di Abele e alla fine lo ha ucciso proprio perché non ci era riuscito. Ebbene, proprio il fatto che Gesù sia stato riconosciuto da Maria e da Giuseppe come un mistero la cui chiave è in Dio, la cui chiave sta nell'azione di Dio verso di lui e in quella che sarà la sua risposta a questa azione di Dio, proprio questo ha permesso a Gesù di diventare umanamente il santo di Dio, come dicono i demoni, secondo il Vangelo, senza il minimo spirito di fede, e come poi invece professerà la comunità di Gerusalemme. Pietro nei suoi discorsi parlerà del santo di Dio. Ma questa santità che è Gesù da dove viene? Esattamente dal fatto che Giuseppe e Maria non lo hanno considerato loro proprietà e quindi lo hanno messo in grado, lo hanno in un certo senso restituito a colui da cui è venuto, lo hanno restituito a Dio. E restituendolo a Dio hanno dato a Gesù la possibilità di comprendere la sua identità più profonda e più vera. E pensate se nelle nostre famiglie succedesse lo stesso, se i nostri figli venissero veramente restituiti a Dio in modo tale che possano comprendere la loro identità più profonda, perché in questo la famiglia cristiana è chiesa domestica. La famiglia cristiana è chiesa domestica proprio quando al suo interno ciascuno concede all'altro di trovare in Dio la chiave più profonda della sua identità e del suo mistero. Giuseppe ha concesso a Maria di trovare la sua identità più profonda in ciò che Dio, nelle grandi opere che Dio ha fatto in lei. Maria ha concesso a Giuseppe di comprendere le grandi opere che Dio ha fatto in lui. Gesù è stato messo in grado da Giuseppe e da Maria di comprendere le grandi opere che Dio avrebbe fatto in lui. Questa è la famiglia cristiana. Questo è il modello, per utilizzare questa parola, che la Chiesa ci dona attraverso Maria, attraverso Giuseppe, attraverso il loro essere coppia, quindi non individui che hanno le loro virtù individuali, personali, ma individui che, grazie al loro rapporto e alla loro relazione, si mettono reciprocamente in condizione di crescere nella santità, cioè di crescere nella capacità di ascoltare e rispondere a quel Dio che chiama all'esistenza e a quel Dio di fronte al quale noi siamo tutti fratelli e sorelle chiamati a vivere nella verginità, che non è soltanto la verginità del corpo, ma è la verginità del corpo, dell'anima, della mente e del cuore, che è quella verginità che rende capaci di amare come Dio ama, perché Dio ama verginalmente. Quella verginità che rende capaci di amare come Dio ama, e quindi quella verginità che concretamente vuol dire camminare non sulla strada di Caino. E quando non si cammina sulla strada di Caino, allora si cammina sulle vie del regno di Dio. Si cammina sulle vie di Cristo, si cammina verso quella Gerusalemme del cielo che è finalmente il luogo dove le porte possono rimanere perennemente aperte, perché non c'è più nessuno da temere, non c'è più nessuno da escludere, non c'è più nessuno da non considerare. La Gerusalemme del cielo ha le porte aperte perché tutti possono finalmente entrare in questo amore verginale del Dio Trinità e vi possono poi dopo rimanere per l'eternità. Grazie.
Grazie di questa lezione che ci ha fatto Padre Gian Matteo sulla coppia e sulla, possiamo dire, genitori, e perciò rapporto dei genitori verso i propri figli. Direi qualcosa per chiedere Padre Gian Matteo, soltanto in aumento. Si tratta non di una coppia generica, si tratta di uno è discendente certamente dichiarato di Davide, si tratta di una coppia ebraica perciò, di una coppia educata, formata alla parola di Dio, di conseguenza che vive la parola di Dio e attende il compimento delle promesse, e di conseguenza una coppia, possiamo dire, già verginalmente orientata verso il compimento di sé in reciprocità, se vogliamo, ma sempre perché voluto dall'unico Dio, il quale ha creato uomo e donna.
Certo, e potremmo dire che in questo senso la verginità nasce in quel passo del Levitico dove Dio dice: siate santi perché io, il vostro Dio, sono santo. Questa chiamata alla santità, che non è un'invenzione della Chiesa, ma è la realtà stessa del popolo eletto, è la realtà stessa della rivelazione, Tant'è vero che la Lumen Gentium, proprio quando parla della Chiesa, parlerà della universale chiamata alla santità. Tutti, dentro e fuori la Chiesa, incontrano questa parola vivente di Dio: siate santi perché io, il vostro Dio, sono santo.